Personal Best, corsa, atletica e dintorni di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino.
Ed eccoci qui, nuova domenica, nuova puntata, ben ritrovati all'ascolto e ben ritrovata Ivana Di Martino.
Ciao, buona domenica a tutti.
Tutta pimpante dopo una settimana di corsa al sole, al caldo finalmente.
Che bello! Insomma, sembra vicino la primavera, infatti è molto vicino, meno male, dai, tutta un'altra cosa però.
Si allena meglio.
Sì, sei più contenta, anche se devo dire che la mattina c'è tanta escursione.
Sì. Ancora
e quindi la mattina ci sono ancora 3-4 gradi, però adesso tendo ad andare magari a mezzogiorno luna, che è troppo perfetto. Bello, bellissimo.
Allora, veniamo invece alla puntata di oggi, parlando di appuntamenti, diciamo, con l'atletica. Oggi in Olanda si chiuderanno gli europei al coperto, la scorsa settimana invece c'è stata la Roma Ostia, più di 7.000 insomma, runners al traguardo, c'è stata insomma la maratona di Tokyo, dove abbiamo rivisto, sottolineiamo, Paula Radcliffe, l'ex primatista del mondo della maratona, che è tornata a cimentarsi appunto sulla distanza della maratona dopo 10 anni, correrà tutte le 6 major quest'anno, così in una botta sola si toglie il pensiero.
Infatti.
Correrà quindi insomma la maratona di Boston il 21 aprile, la maratona di Londra il 28 aprile, Berlino il 21 settembre, Chicago il 12 ottobre e poi per chiudere New York il 2 di novembre con Ivana, insomma, correrete insieme, mi sa.
sì, proprio fianco a fianco.
Sì, fianco a fianco. Diciamo che lei non ha avuto il problema di trovare il pettorale, in questo caso. Allora, nel frattempo andiamo al cuore di questa prima parte, perché ci ha raggiunti al telefono il nostro primo ospite di oggi. Oggi, la scorsa settimana abbiamo fatto insomma il suo nome accennando al suo record del mondo, gli sono fischiate le orecchie e oggi al telefono con noi il marciatore Francesco Fortunato. Ciao Francesco.
Ciao Silvio, ciao Ivana, ciao a tutti gli ascoltatori.
Allora, ci siamo sentiti la scorsa settimana praticamente mentre salivi sull'aereo per la Cina, sei andato lì, hai gareggiato anche con Massimo Stano e oggi insomma rieccoti in Italia, direi soprattutto al telefono con noi. Come stai innanzitutto?
Sto bene, un po' stanco sicuramente, però felice. E anche insomma bisogna riconoscere questi momenti, perché poi effettivamente la vita dello sportivo non è che sempre tutta rose e fiori, quindi in questo momento sono felice, sono contento e ci tengo a sottolinearlo.
E com'è andata la tua trasferta cinese?
È andata bene, e si è conclusa bene, ma è andata anche bene perché ho fatto un altro mio primato personale sulla 20 km abbassandolo di 10 secondi. Quindi sono molto contento di questo, perché chiaramente era l'obiettivo per il quale ero partito.
Okay.
Ho centrato il minimo per i mondiali, quindi anche quello era l'obiettivo per affrontare poi il resto della stagione con serenità e col massimo focus per i mondiali. Sempre a livello statistico, perché a noi ci piacciono questi numeri, le statistiche. Ho comunque fatto la terza prestazione di sempre sulla 20 km, quindi mi avvicino ancora di più, sto scalando questa classifica che è contornata da tutti i campioni olimpici, perché la storia italiana della marcia è, per fortuna, per il nostro orgoglio, ricca di campioni olimpici. Quindi davanti a me adesso c'è Stano, poi c'è Svaser, e ho superato Maurizio da Milano e già avevo fatto meglio di Ivano Brugnetti. Questo per dire che sono l'unico tra questi che non ha vinto le Olimpiadi.
Vabbè, insomma, c'è Los Angeles fra pochi anni, quindi
magari vedremo, la storia è tutta da scrivere ancora.
Infatti, ricordiamo il tuo personale
1:18 e 49, no?
Mamma mia.
Esatto, hai studiato, bravo.
Ci siamo preparati. Com'è andata la gara lì, insomma, in Cina? Era una classica, insomma, una tappa classica della marcia internazionale, no?
Sì, la gara è andata molto bene, io sapevo che era una gara molto tirata. Questa gara in Cina per i cinesi è forse l'appuntamento dell'anno, per assurdo, perché loro fanno trial per la qualificazione ai mondiali, e mondiali insomma l'appuntamento estivo. E praticamente super partecipato, eravamo in 170 alla partenza. Non ho mai fatto una gara con così tanti partenti. E poi c'è proprio un approccio alla gara dove tutti questi cinesi si buttano, quindi gente che tu magari non hai mai visto, e comunque per il livello a cui sono arrivato io non mi è comune più marciare accanto ad atleti che non conosco, lì è successo. e quindi è comunque un'esperienza molto, molto particolare. Poi tanti di questi chiaramente magari scoppiano nella seconda parte, muoiono, sì. Ma altri mi hanno battuto, quindi comunque è stato significativo, ma sono rimasto molto contento. A livello tecnico, chiaramente fare una gara così è molto più favorevole, soprattutto per noi che siamo abituati a fare gare non così partecipate ad alto livello, avere comunque quasi sempre qualcuno a conquistare, gruppi un po' più folti, favorisce la prestazione. Infatti di solito in queste gare escono sempre grandi tempi per tutti quanti. In questo caso la giornata a livello climatico non è stata eccellente, ma buona, ma è stato assurdo perché sono arrivato che faceva freddo, faceva freddo invernale, e poi solo il weekend abbiamo toccato le temperature. Per fortuna la gara era alle 8 di mattina, ma avevamo quasi 20 gradi alla fine, e in quella giornata siamo arrivati a 27 gradi, ma senza senso, sì.
E com'era il percorso?
Il percorso pure era buono, in Cina si possono permettere di bloccare strade come se fossero autostrade da noi, quattro corsie, quindi era eccezionale, perché insomma era piatto, largo, e c'era spazio per tutti. Anche questo è un altro fattore che favorisce poi delle prestazioni cronometriche buone.
È un bel momento, insomma, di grande forma la tua, no? Il 22 febbraio agli assoluti a Coperta d'Ancona, ricordiamo, hai siglato, dicevamo in apertura, il record del mondo sui 5.000 metri di marcia su pista, 17:55:65, un record che resisteva da 30 anni, che tra l'altro vuol dire, noi parliamo sempre di corsa, i 3:35 al chilometro, Francesco.
Viene un po' da ridere perché è veramente fortissimo.
È forte, me ne rendo conto, lo dico con serenità perché chi mi conosce, mi è stato accanto nella preparazione, insomma, l'avvicinamento a questa gara, era un argomento che è stato tirato fuori, nel senso che poi io sono stato raduno prima delle indoor d'Ancona, sono stato raduno a Siviglia, quindi ero con la nazionale, e gli altri hanno visto che comunque ero in un ottimo stato di forma, però non ho fatto nessun allenamento che mi potesse dire ok, sei in grado di marciare a 3:37 e mezzo, era il record, quindi togliendo quello che ho fatto, che tu non lo sai, non ho fatto nessun allenamento che mi potesse dire ok, puoi farcela.
Sì.
Però stavo comunque marciando forte, e gli altri, i miei amici avversari, mi dicevano dai, ci devi provare, e io dicevo ragazzi, ma è forte, 3:37 per 5 km è forte, non so se riesco. E poi alla fine sono andato più forte, quindi è stato veramente veramente bello, sì. Però non posso nascondere che sono partito per farlo, il resto, cioè, ci ho provato.
Quando è che ti sei reso conto che ce l'avevi in pugno?
Mi sono reso conto al 3:30 più o meno, intorno al 3:30 ho capito che l'avrei fatto, perché le sensazioni erano buone, ero in linea con il record, e lì mi sono lasciato andare, quindi addirittura poi ho aumentato, cioè la differenza dal record a quello che ho fatto io, quindi ho tirato giù poi 12 secondi e praticamente negli ultimi 2 chilometri l'ho fatta. Ne ho associando, cioè, ho visto il passaggio al 3° chilometro che era in linea, mi sentivo ancora bene, lì ho detto ok, forse ci siamo. Tra l'altro c'è anche un aneddoto carino, quando ho doppiato Riccardo Orsoni, che è uno di quelli con il quale avevo discusso di questo eventuale record, lui mi diceva lo devi fare, quando l'ho passato gli ho detto lo faccio, e c'è stato un momento pure di adrenalina, e è stato bello, anche questo lo ricordo, questo momento con piacere, perché poi durante la gara ho avuto anche la forza di gassarmi e dirgli, bello, e comunicare col mio amico, perché siamo molto amici, ho detto lo faccio, e lui pure mi ha detto che gli ho trasmesso tanta energia in quel momento.
E poi c'era il Palacasali, insomma, bello infiammato, in pubblico, si è acceso, molto bello.
Ci hai fatto emozionare, bravo.
Tanto Francesco, un ritmo impressionante, anche pensando che c'è il limite della tecnica di marcia, no? Più aumenta la velocità è più difficile mantenere il gesto pulito, no?
Esatto, io poi dico per fortuna, sono un marciatore, insomma, tecnicamente i giudici mi considerano sempre a posto, e anche spesso tecnici o altre persone addetti ai lavori mi fanno i complimenti per la mia tecnica, e quindi di questo ovviamente vado fiero, e anche in questa gara i giudici non mi hanno dato neanche un'ammonizione, anzi qualcuno mi ha fatto pure i complimenti dopo, quindi anche questo mi rende soddisfatto, perché comunque alla fine la marcia è una disciplina tecnica, quindi va anche considerato questo aspetto oltre a quello prestativo, e quindi insomma anche questo è una bella soddisfazione.
Ma adesso tu, cioè, dove ti alleni? Raccontaci un po' magari la tua settimana tipo, e quanti chilometri fai magari a settimana?
Sì, allora, io vivo di base, adesso sono vicino al centro sportivo delle Fiamme Gialle, che è a Castel Porziano, vicino Ostia, vicino Ostia per intenderci, per gli ascoltatori. E poi mi alterno, comunque il mio allenatore vive a Tivoli e quindi qualche volta vado lì a fare degli allenamenti, perché ci alterniamo comunque, a volte viene lui da me e a volte vado io. Okay. E niente, la mia settimana tipo chiaramente è tutta in funzione dell'allenamento, quindi la colazione adeguata e l'orario pre-allenamento, cioè fino a fare i pasti, il riposino pre-allenamento pomeridiano, eccetera. Per quanto riguarda la domanda dei chilometri, allora, come sempre la risposta dipende, però voglio comunque cercare di dare una risposta concreta. Quest'anno, cioè parlando quindi di quest'inverno, ho avuto una media di circa 120-130 chilometri a settimana. Non è stato sempre così nella mia carriera. Negli ultimi anni avevo notevolmente ridotto il volume di chilometri per dare più spazio alla qualità, quindi ho avuto lunghi periodi, per esempio negli scorsi anni, in cui facevo anche 100-110 di media, ma con dei picchi magari delle settimane in cui avevo bisogno di aumentare un po' il volume, quindi con 130 di picco magari. Così come in passato ho provato, con il mio allenatore abbiamo provato altre strade, quindi percorrere la strada del volume, e ho fatto anche il mio record di chilometri settimanali, 185. Quindi le ho provate un po' di tutte, e non è detto che ho finito di provare
tutte le strade possibili.
Sì, esatto, perché poi insomma la carriera è lunga e non è detto che bisogna fare sempre le stesse cose. Io poi sono un atleta molto, molto curioso, mi piace sperimentare, quindi grazie anche al mio allenatore che accoglie le mie esigenze, cerchiamo sempre di trovare una strada che poi riesca anche poi a stimolarti, perché poi anche quello, cioè l'allenamento può creare anche delle monotonie, l'allenamento è monotono, soprattutto per le nostre discipline, e quindi bisogna tra virgolette cercare a volte anche delle escamotage per cercare di trovare sempre nuovi stimoli.
Infatti.
E questo è possibile anche appunto grazie all'allenatore, lo cito, Riccardo Pisani, sì, che mi consente, anche mi sta appresso appunto per cercare sempre un po' nuove soluzioni. E sono contento di questo.
Ecco, Francesco, tu sei pugliese, come i due olimpionici, sì, azzurri di marcia, Stano e Palmisano. Qual è il segreto? L'alimentazione pugliese?
I taralli.
Assolutamente, taralli, burrate, olio extravergine di oliva, le cime di latte, okay, insomma, un po' di tutto.
Adesso andiamo a fare la spesa adesso.
Esatto. Proprio adesso in questo momento sono ad Andria, quindi sono a casa.
Ah, sei perfetto.
Ah, che bello.
Sono a casa dei miei genitori, quindi qua l'alimentazione è quella perfetta. Sì.
Allora, parlando di marcia, siamo rivisto anche in buona forma Eleonora Giorgi ad Antalya in Turchia un paio di settimane fa, ha siglato insomma il nuovo primato italiano sulla 35 km di marcia 2:41:54. Mi viene in mente tra l'altro che ad Antalya, proprio dove tu e Valentina Trapletti avete vinto il titolo mondiale nella staffetta mista lo scorso anno, ogni tanto ti riguardi la medaglia, anche il bronzo magari europeo?
Sì, allora ad Antalya l'anno scorso io e Valentina ci siamo tolti questa bellissima ed inaspettata soddisfazione di vincere il titolo mondiale della staffetta mista di marcia nella prima edizione, forse anche l'ultima. Okay. Io scherzando dicevo siamo i campioni mondiali, forse gli ultimi, quindi nessuno ci potrà più togliere questo titolo, perché non sappiamo effettivamente quali saranno le sorti di questa disciplina. Sì. Che è stata olimpica per Parigi, ma poi effettivamente già da quest'anno, l'anno prossimo, non ci sta, non so cosa decideranno per Los Angeles, siamo ancora in attesa di risposte, in balia delle onde, diciamo così, sotto questo aspetto. E quindi insomma ad Antalya era andata così.
Adesso in chiusura, Francesco, quali saranno i prossimi impegni? Ci sarà anche Podebrady, un'altra classica insomma della marcia,
esatto,
internazionale.
Esatto, il mio prossimo obiettivo già fissato sarà il 18 maggio Coppa Europa, campionati europei a squadre, adesso hanno cambiato nomenclatura, 20 chilometri dove vado da campione uscente, perché due anni fa ho vinto la mia prima medaglia internazionale importante, tra l'altro, quindi ho anche un bellissimo ricordo di quel giorno dove avevo fatto il mio personale, e niente, quindi si torna a Podebrady come ogni anno, perché è proprio una tappa fissa, e cercheremo di difendere il titolo sarà difficile, perché poi gli avversari sono forti in Europa e quindi, però ci proviamo, vediamo come andrà. Quindi l'obiettivo è già fissato.
Il tuo livello è cresciuto, ma sono cresciuti anche gli altri, diciamo così.
Purtroppo sì.
Va sempre
purtroppo
così.
Purtroppo sì. Esatto.
Allora, Francesco, che dire? Siamo, insomma, purtroppo in chiusura di questa nostra veloce e piacevole chiacchierata. Noi continuiamo a seguirti e poi, insomma, quando ti serve qualcuno che ti tiri le ripetute, io sono qui,
Va bene, perfetto.
Grazie
sempre
mille.
Volentieri, la compagnia al tiraggio sempre ben accetta.
Grazie mille, Francesco Fortunato, a presto.
Grazie, ciao a tutti, ciao.
Con Personal Best facciamo 60 secondi di recupero, poi torniamo con la seconda parte dove allungheremo le distanze giusto di qualche chilometro. A tra poco.
Personal Best.
E in un attimo rieccoci con la seconda parte. Abbiamo appena salutato il marciatore azzurro Francesco Fortunato, intervista che potete ritrovare in podcast, dove anche oggi troverete alla fine del programma il penultimo appuntamento con il nostro piano di allenamento per preparare una mezza maratona in 12 settimane, grazie ai consigli del coach Fabio Vedana. Prima di sentire, insomma, il nostro secondo ospite, parlando di corsa su strada, parlavamo anche fuori onda con Ivana, parlando di mezza maratona, buttiamo lì una cosa di cui magari, insomma, parleremo nelle prossime puntate, perché stiamo assistendo a una tendenza, diciamo così, di alcune gare che offrono iscrizione VIP, e fin qui tutto bene, no? Magari hai la possibilità di avere un ristoro pensato per te, un posto al caldo d'inverno, un posto freddo.
Sì, sì, per all'inizio della gara oppure anche dopo la gara ci può stare.
Hai qualche servizio in più, diciamo così, paghi di più e hai qualche servizio in più. E magari alla partenza, all'arrivo, come abbiamo detto, però in alcuni casi questa iscrizione ti permette di partire davanti con quelli che corrono più forte, anche quando, insomma, l'iscritto VIP di turno non è così veloce. Però noi di Personal Best siamo per la meritocrazia nella corsa, e almeno in questo lasciateci, insomma, l'illusione, insomma, che questo valga anche nella corsa, no? Sappiamo che tu puoi dare il tuo meglio e di anno in anno
vai sempre più avanti, no? Perché
quindi
all'inizio
verde,
non
gialla,
hai il tempo e magari non sei la tua prima mezza maratona e quindi parti dietro, perché appunto non avendola mai fatta non si sa, no, quanto puoi andare. Poi poco alla volta è anche una bella soddisfazione, no? Perché avanzi con le wave, no? Ed è carino,
sì,
questa cosa. E se si paga per arrivare subito in prima fila, vabbè, come ben sai, io queste cose qua mi fanno venire molti brividi, anche perché, insomma, proprio non è una cosa corretta.
Ti trovi davanti, magari tu che non sei in grado di tenere un passo di 3 minuti al chilometro per una mezza maratona, e sei lì con quelli, in realtà.
Sì, che magari appunto utilizzano quel momento per farsi dei selfie, con magari appunto delle persone molto forti e famose, e quando poi alla partenza, comunque in quel momento, cioè, vanno veramente forte, no? E anche di più di quello che magari fanno durante la gara. Che cosa succede? Succede che si rischia poi magari che
si crea un po' un tappo,
E poi si cade, eccetera, eccetera. Poi
però
lasciamo
così in sospeso. Però buttiamo in sospeso, insomma, questo momento interrogativo, lo buttiamo lì anche al nostro secondo ospite di oggi, l'ultramaratoneta tappascione Simone Leo. Ciao Simone.
Eccoci qua. Buongiorno a tutti. Beh, alla Milano Sanremo diciamo che non c'è
la
possibilità di avere la versione VIP
di pagare e partire davanti. Infatti, insomma, perché lasciamo, insomma, questa cosa un po' nell'etere. Simona, tu sei qui, come ci dicevi, insomma, per raccontarci anche quest'anno una gara che a breve, questa breve sgambata da Milano a Sanremo, appunto l'Ultra Milano Sanremo, con dei comi 280 km, che in qualche modo, insomma, hanno anche qui nella sede del Sole 24 Ore una delle sue tappe, diciamo così. Partenza tra un mese, 11 aprile, tu sei il direttore di gara, qui partire davanti con l'iscrizione VIP servirebbe a poco, insomma. Simone.
Sì, servirebbe a poco, casomai a noi chiedono di poter togliere dei chilometri con la versione VIP, ma non si può fare, quindi si parte tutti insieme, insomma, anche quest'anno circa 50 atleti nella single stage, e poi come tutti gli anni anche le staffette, quindi con il primo frazionista che parte insieme agli atleti della singola. E ridendo e scherzando siamo giunti all'undicesima edizione, come dicevi tu partirà l'11 di aprile e il 10 ci sarà la nostra cerimonia di consegna dei pettorali, quindi chiameremo questi 50 atleti uno per uno con il loro curriculum proprio alla sede del Sole 24 Ore, quindi questa collaborazione che continua anche quest'anno con molto piacere da parte nostra, chiaramente.
Mm-hmm. Mi chiedevo, qual è la parte più difficile di questa gara, Simone? Immagino gli ultimi 100 chilometri, 150, perché poi è tutta sali scendi. Quella parte lì.
Sì, esatto, in Liguria poi mancano circa 100-120 chilometri ed è tutto un saliscendi, però è anche vero che è la parte esteticamente più bella, quindi hai sempre, quasi sempre il mare a vista e diciamo che chi arriva a Voltri è già a buon punto. I grandi ritiri, diciamo la percentuale di ritiri in realtà avviene prima, avviene a Ovada quando sei a circa 120 chilometri, ti sei fatto tutta la pianura padana in una noia mortale. Quando si arriva verso le zone, diciamo Monferrato, così è più carino, ma la parte insomma fino a Tortona effettivamente è abbastanza bruttina.
Però, non sei un grande venditore, però, infatti.
Quindi... ma sai, bisogna poi dire anche la verità: se noi diciamo che è un bellissimo, allora il percorso ha comunque il suo perché, okay. Perché ovviamente si parte col Naviglio e poi, però, la parte da Pavia fino a Tortona effettivamente è la parte un po' più noiosa. E secondo me questo incide molto anche poi con la percentuale alta di ritiri a Ovada, 120esimo chilometro, anche perché poi da lì c'è il passo del Turchino, che è una dei tratti più difficili, e poi secondo me quando si arriva al mare il più è fatto, anche se mancano ancora tanti chilometri, ma sei spronato insomma anche dalla visuale che hai.
Ah, dai, l'anno prossimo la facciamo anche noi.
Sì, mi sono già iscritto. Guarda,
infatti,
tanto so. Abbiamo questa amicizia
dite,
con Simone.
Lo dite, ma lo dite tutti gli anni, sì, non siete più credibili.
Infatti, tu aspettaci alla 50esima edizione.
Io aspetto l'iscrizione VIP, quella che ti porta direttamente al traguardo.
Esatto, potremmo metterla, chissà, ma magari una staffetta potreste farla.
Vedremo. Insomma, allora, la scorsa settimana abbiamo parlato di ultramaratona con Dario Ferrante, campione italiano della 100 km. Qui siamo insomma su altri livelli di distanza e anche come tipologia di gara. Allora Simone, in chiusura ricordiamo Ultra Milano Sanremo 11 aprile con tutto il pre-gara qui nella sede del Sole 24 Ore, quindi grazie per questa chiacchierata, a presto e buona gara.
Grazie a voi e sì, assolutamente, ore 10 dell'11 di aprile partiamo dal Parco della Concafallata a Milano e poi via verso Sanremo, 52 ore di tempo massimo, quindi entro le 14 di domenica 13 aprile.
Grazie mille Simone.
Grazie a voi, a presto, ciao.
E l'ultramaratona, diciamo, ci accende una domanda, una curiosità a cui rispondiamo in compagnia della psicologa dello sport Maria Chiara Crippa. Ciao Maria Chiara.
Ciao.
Allora, tutta questa introduzione sull'ultramaratona solo per avere la scusa di chiamarti, diciamo così.
Ecco, sono a vostra disposizione.
Perfetto, allora vorremmo accennare con te insomma un argomento che magari approfondiremo nelle prossime puntate, magari a ridosso del passatore, insomma la mitica 100 km da Firenze a Faenza. Stiamo parlando di ultramaratona, in questo caso in qualcosa che è anche insomma difficile da preparare dal punto di vista meramente atletico, fisico, con distanze come queste, appunto oltre i 100 km. La mente ha un ruolo sicuramente preponderante. Innanzitutto, chi ce lo fa fare, Maria Chiara?
Questa è una bella domanda, la chiederei a Ivan. No, nel senso che nella domanda chi ce lo fa fare è proprio una domanda relativa alla motivazione e le motivazioni possono essere differenti da persona a persona ovviamente, però hanno tutte un po' a che fare con la sfida con se stessi, cioè nelle gare così lunghe non siamo tanto spinti da una competizione verso l'altro, quanto proprio una dimensione individuale, quindi sono proprio un po' occasione per testare i propri limiti, vedere fin dove riesco ad arrivare, ma anche una parte di piacere forse intrinseco nella riuscita, no? Nell'anticipare la possibilità di farcela, è un grande, diciamo, serbatoio anche di dopamina. Poi c'è tutta anche una dimensione più di condivisione di un'impresa con altre persone che loro come me si stanno cimentando in un qualcosa davvero molto, molto sfidante, molto difficile, molto complesso, quindi anche questo spirito di condivisione un po' delle fatiche. Oltre al fatto che per molti è anche un'occasione di crescita personale, quindi una dimensione molto individuale di sfida con se stesse, ma anche di viaggio, di scoperta di nuovi luoghi e di scoperta di sé in condizioni di difficoltà, della serie vediamo un po' cosa mi succede, come gestisco, che riesco a fare in questo viaggio. Quindi queste sono un po' le motivazioni, le condivisioni con anche le persone, no, con cui ho lavorato su queste distanze, sono emersi un po' questi aspetti. Non so se Ivana ti ritrovi.
Sì, sicuramente. Io penso sempre che poi, allora, durante la gara, appunto, no, arrivi a 100 km e fisicamente immagino che tu comunque ti sei preparato, ti sei allenato, e poi ogni tanto si può spegnere, no? Un po', perché il corpo comunque comincia ad essere affaticato, ti fa male un po' tutto, e allora almeno uno dei metodi per cercare di andare avanti è quello di deviare un po' la testa, no? Io dico sempre un po' intortarla, cioè non so, magari io utilizzo la matematica, per esempio, no? Quindi conto magari i passi che non so, ci sono tra una riga e l'altra, no? Quando si corre sulla strada, li moltiplico, poi alla fine mi rendo conto che non mi ricordo più il punto di partenza, okay. Però alla fine magari ho fatto 3 o 4 chilometri, no? E quindi questo è un modo per sentire meno fatica e quindi poi dopo andare avanti. È una cosa che faccio solo io oppure secondo te può funzionare?
No, diciamo che quello che stai usando è un'ottima strategia, diciamo, di distrazione, sì, o di lavoro sull'attenzione, perché ovviamente è normale che in gare così lunghe, ma anche in quelle più brevi, a un certo punto si arrivano dei momenti di fatica intensa, di dolore, proprio quei momenti in cui la testa inizia a pensare di non farcela più. Sì. In realtà proprio le ricerche ci dicono che quello che noi pensiamo essere un esaurimento fisico, in realtà non è così, perché ci sono ancora risorse e riserve muscolari a disposizione. Quindi lì diventa proprio un gioco di testa. Mm. Un gioco di testa che ha a che fare con il non focalizzare la mia attenzione, i miei pensieri sulla fatica o i dolori che sto sentendo, ma proprio spostare l'attenzione su altro, dove questo altro possono essere, si chiamano strategie più associative, cioè il respiro, il rumore dei passi, la sensazione del piede che tocca terra, il gesto tecnico, oppure aspetti di tipo dissociativo, quindi mi distraggo guardando il paesaggio, mi distraggo con appunto i calcoli matematici, cantando, quindi un qualcosa che porta la mia attenzione proprio su un focus completamente diverso, per allontanarmi da quelle percezioni di fatica e di dolore che normalmente arrivano.
È affascinante comunque questa cosa.
E si può allenare la mente a questo?
Sì, assolutamente. Si può, allora, sicuramente durante l'allenamento fisico in preparazione di queste gare già si può fare allenamento mentale all'interno di sessioni di allenamento fisico. Dall'altra parte, queste tecniche appunto di allenamento dell'attenzione possono essere fatte, diciamo, in vivo durante una sessione di allenamento, piuttosto che a secco a casa con esercizi ad esempio di in stile un po' mindfulness, meditazione. Io di solito li propongo molto perché sono esercizi che aiutano proprio a prendere consapevolezza dei movimenti della nostra mente, perché la nostra mente è un po' una scimmietta, no? Che salta in avanti, indietro, fa fatica a stare sul presente, e quindi questi esercizi aiutano proprio a prendere consapevolezza del movimento della nostra mente e a ricondurla, a rifocalizzarsi su un'ancora che può essere il respiro, che può essere uno stimolo esterno, ed è proprio un po' metafora di quello che succede durante la corsa piuttosto che nelle ultradistanze.
Vi avviso che io sto facendo un corso di mindfulness, quindi attenzione. Cioè è vero, cioè è tutto, e funziona benissimo questa
quindi,
cosa.
Tornerai
quindi
preparata tra un po'.
Sì, e poi quindi vuol dire che affronterò gare ancora
aiuto
più.
Fantastico.
Troppo bello, Chiara. Maria Chiara.
Allora, purtroppo siamo in chiusura, questa era, diciamo, un appunto che teniamo lì per una delle prossime puntate, per cui intanto grazie a Maria Chiara Crippa, ormai sei parte dei nostri esperti, diciamo così. Ci vediamo presto qui in studio a Radio 24.
Volentieri, grazie mille a voi, un saluto.
Personal Best Extra.
E chiudiamo anche la puntata di oggi con il nostro piano di allenamento di 12 settimane per preparare una mezza maratona, e lo facciamo come sempre in compagnia del coach Fabio Vedana. Ciao coach.
Ciao Silvio e ciao Ivana, e anche qua ormai siamo alla fine del percorso, questa è la penultima settimana, abbiamo fatto la settimana prima il famoso test race, quindi questa settimana è dedicata al recupero, recupereremo le energie psicofisiche che abbiamo impiegato per fare questa prova generale e per prepararci poi all'ultima settimana, che sarà la settimana proprio di tapering, quindi di diminuzione sia dell'intensità che del carico prima del nostro gara obiettivo. Quindi simuleremo un po' quella che avevamo fatto come schema di settimana di recupero, quella alla fine del blocco del periodo specifico, e quindi faremo durante il nostro primo allenamento un easy jog di 50 minuti e lo posizioneremo quindi tre giorni dopo il test race. E poi durante la settimana, quando avremo visto che abbiamo recuperato bene sia il test race che le fatiche di tutta la fase di preparazione, facciamo un piccolo richiamo di qualità. Quindi faremo un allenamento da un'ora con 20 minuti di warm up e poi 3 volte 3 minuti veloci ad alto impegno con una pausa di 2 minuti, e poi finiamo con 10 minuti a un'intensità vicina a quella che abbiamo definito come di endurance. Manteniamo poi l'ultimo allenamento lungo prima della gara, che non sarà proprio lunghissimo, ma sarà intorno all'ora e un quarto, l'ora e 20 nel weekend, e inseriamo all'interno di questa seduta lunga di long endurance una 12 minuti a intensità di gara con, se ce la sentiamo, gli ultimi minuti in progressione. Così facendo abbiamo concluso appunto la penultima settimana e non ci rimane che l'ultima settimana, che sarà quella di preparazione al nostro appuntamento obiettivo che abbiamo tanto costruito, la nostra condizione che l'abbiamo così tanto costruita in questo lungo viaggio di 12 settimane di preparazione.
Allora, perfetto, anche in questo caso, come sempre, sul sito di Radio 24, alla pagina di Personal Best, troverete il testo e l'audio del nostro piano di allenamento. Intanto grazie al coach Fabio Vedana, a presto.
Grazie Silvio, ciao Ivana, e ormai ci siamo, quindi buon allenamento e buona preparazione a tutti.
Noi con Personal Best ci fermiamo qui, la prossima settimana in studio sarà animato dalla nutrizionista Francesca De Rio e il coach Fabio Vedana, per cui come sempre scriveteci le vostre domande in tema di allenamento, corsa, triathlon e alimentazione alla mail personalbest@radio24.it o al numero WhatsApp 375-7269-212, e chiuderemo anche il nostro piano di allenamento per correre una mezza maratona senza iscrizione VIP, diciamo. Grazie Anna Riva, regia, grazie a voi per l'ascolto, a domenica prossima.
Buona domenica.